In questa stessa settimana si svolge un convegno sugli studi dantesti. Si parla di Dante come chissà chi. Vorrei ricordare che quando era vivente, gli amici lo chiamavano semplicemente Dantino, e quando non gli chiedevano il nome le persone, perché lo sentivano parlare in maniera convincente o leggevano qualche suo verso, lui rispondeva che era del tutto inutile dirglielo, perché il suo nome in quel momento non lo conosceva nessuno. Quindi voi non dovete fare schiacciare né dall'autorità di un poeta che resterà per l'eternità, né da chi siede a volte dall'altro lato del tavolo in un esame universitario, eccetera, eccetera. Allora, volevo dire al professore che ieri già ho complimentato perché ho avuto la sensazione che, anche se è un ragazzo molto elegante, sicuramente di buona famiglia, nostro gusto nel vestire e molto fine nel parlare, ho riscontrato in lui, l'ho sentito a livello di pelle, una certa autenticità. Gli voglio dire, professore, poc'anzi, forse lei, ormai abituato al precariato e tutti i giovani, dimentica che una volta, quando si diventava pubblici funzionari, io l'ho fatto quando adesso finalmente sono diventata, come si dice, un'impiegata normale a 37 anni all'assessorato della pubblica istruzione, ho fatto un bellissimo giuramento. Questo sarebbe quell'impegno etico o sbaglio? Certamente in un mondo di precari a fare il giuramento perché si diventa, come si dice, di ruolo, non ci si arriva mai, eccetera, eccetera. Questo lo volevo dire a lei. Per quello che riguarda il professore, il professore che dirige il centro Pio La Torre, siccome purtroppo sono arrivata in ritardo, ho sentito poco, ma l'ho incontrato al cinema Rouge Noir qualche giorno fa, quando c'è stato un incontro anche teletrasmesso in conferenza con i ragazzi. E a lui vorrei appunto dire che, secondo me, a lui ma anche al presidente di Libera e di tutte le associazioni che sono nate per combattere la mafia, che quando noi intestiamo un'associazione per parlare di qualcuno che non c'è, per esempio a Peppino Impastato, che io ho conosciuto quando andavo all'università con l'India Sforza, si presentava un po' così, come Dante dicevo, sembrava un dantino. Noi dobbiamo capire che bisogna onorarlo, cioè ci dobbiamo comportare come se Pio La Torre fosse vivo, che Pino Impastato fosse vivo e tutti i morti a cui si ispira Libera fossero vivi. Allora, se invece di trovarci in presenza, per esempio, di Umberto Di Maggio, di Monaco, di Umberto Santino, insomma, di rappresentanti di Pepino Impastato, cioè se ci fossero esattamente Pio La Torre, Pepino Impastato, eccetera. Io ho conosciuto anche, ho avuto modo di apprezzare le qualità umane di Giovanni Falcone. Se in occasione, per esempio, di un convegno una persona manifestasse un disagio e arrivasse a denunziare con nomi e cognomi chi la sta stassando, non vi pare che loro che direbbero: guarda, non ti diciamo vieni quando puoi all'associazione, oppure le diciamo, ma sai, sono molto pericolosi queste cose, oppure le diamo il nome di un avvocato di Roma, come se a Palermo non potessimo far venire, come quando si fa venire un medico da Roma, un avvocato che assista le persone che sono già disastrate. Ecco, io direi che bisognerebbe essere più attenti alle persone, che già è tanto quando arrivano a trascinarsi a un convegno. Ora non voglio rubare più tempo alla cosa che ho scritto mentre loro parlavano. Vorrei dare ai ragazzi uno strumento che, appunto, per rifarmi al discorso di Dante che nel Paradiso poi dice: sì, ho avuto l'intuizione, proprio ho capito che cosa vuol dire la Trinità, che cosa vuol dire tutto, grazie al fatto che lo Spirito Santo mi ha illuminato. Cioè, io voglio dire che Dante, che oggi sappiamo chi era, ma ai suoi tempi non lo sapeva nessuno, e nemmeno forse lui poteva avere la presunzione, magari aveva la rossa a confessarla, dice modestamente che è il merito dello Spirito Santo e della grazia. Così, personalmente, io invece sono profondamente convinta, visto che sono sempre stata e non ho mai voluto essere altro che nessuna, ma in questi tempi mi sono ribattezzata e mi sono presa come nome d'arte Civiltà di Palermo. Vorrei che tutti voi, quando mettete la carta nel cestino, fate un gesto degno di una società civile, se vi dovessero chiedere come vi chiamate, dite solo se volete Civiltà di Palermo, ispirandovi a Shakespeare. Nel Romeo e Giulietta c'è Giulietta che dice a Romeo: Romeo, perché sei qui, Romeo? Rinunzia al tuo nome e in cambio di esso prendi di tutto il mio amore e me stessa. Così noi, cittadini palermitani, invece di prostituirci perché il nostro nome finisca sotto un articolo di giornale, perché ci facciano comparire in televisione, lasciamo perdere il nome per amore della nostra città e della cittadinanza tutta del mondo, rinunciamo appunto a diventare qualcuno. Sentiamoci soltanto cittadini con la C maiuscola. Ma allora, dicevo che è bene che noi, uscendo da qui, abbiamo la possibilità, chi di voi vuole, di fare un gesto concreto. E quindi, dicevo, è nata questa proposta, è nata solo dalla sofferenza che Dio mi ha mandato, forse perché io mi ricordassi che avevo un compito nel mondo e dovevo farlo, per svegliarvi e svegliare, come diceva il titolo della conferenza su Dante di ieri, e svegliare anche gli altri, uomini e donne. Donne che amano la vita, io dico amo la vita con la V maiuscola, il che comporta che sono pronta a sacrificare la mia, ormai tra l'altro gli sviccioli, misera vita individuale, perché possa continuare la vita con la V maiuscola. Allora, la proposta di legge è questa, l'ho denominata Civiltà di Palermo, anziché Bologna, ma se per caso mi dovessero uccidere come mi hanno lanciato, perché dico quello che penso, se direi che la vita con la. Allora, lo Stato, prima che dei patrimoni finanziari dei malavitosi, ha da occuparsi del vero e più determinante patrimonio che oggi inopinatamente gli lascia e che permetterà loro, cioè i malavitosi, il patrimonio che gli lasciamo e di cui forse ancora capiremo qual è, permette loro, ai malavitosi intendo, di perpetuarsi chissà fino a quando. Ci sono dei bambini che sin dai primi giorni vengono privati della possibilità di formarsi come uomini e come donne degni di essere accettati in una società sana. Questo diritto, cioè il diritto di formarsi in modo da poter vivere bene in una società che ho sentito che o è sana, o è civile, o non ha ragione d'essere, se non vuole essere un'associazione delinque, è sancito sia dalla Dichiarazione dei diritti del bambino, Dichiarazione dell'ONU, sia anche dalla nostra Costituzione. Quindi, questi bambini, tutti i bambini, a cominciare da quei poveracci figli dei mafiosi, che, eccetera, hanno il diritto, e noi tutti abbiamo il dovere, di strapparli a questa orribile condizione, che è infinitamente più grave di quella di chi ha genitori poveri solo economicamente. A questi genitori togliamo i bambini, a volte anziché aiutarli, e a chi è più gravemente povero no. Invece, io dicevo, c'è un riferimento anche pensando qua a Padre Turturro, essere molestato in un'età in cui non ti sei ancora formato è la cosa più grave che ti possa capitare. Soprattutto se ti baccano per sempre lo strumento umano più potente per risalire in superficie, cioè la tua capacità di poter esaminare obiettivamente il comportamento di chi ti circonda, senza essere condizionato dall'affetto e dalla fiducia che hai riposto in genitori socialmente indegni. Io ritengo che sia molto, ma molto più grave che dei genitori tengano dei bambini e già li marchino, già basta che arrivino a 3 anni con loro. Allora, si tolgano dunque i figlioli alla potestà, alla patria potestà, alla potestà dei criminali, che nella smania irrefrenabile di far fruttare persino le quote condominiali, bloccandoli, mettendoli, diciamo, vincolati in banca, come per esempio è capitato nel condominio di Via dei Cosmi 15, che qui, signor magistrato, questa è una comunicazione per lei, ma già correlata alla volta denuncia. Per intenderci, il condominio delle Cosmi 15 è la location dell'inchiesta giornalistica di alcuni collaboratori di Michele Santoro intitolata La mafia bianca. Quindi questi genitori, nella smania di far fruttare i soldi, vincolano persino le proprie condominiali e dimenticano di proteggere, come dovere di tutti i genitori, la salute dei loro stessi figlioli. Quindi dobbiamo mostrare sui nostri ai bambini vera forza del presente. I bambini sono la vera forza del presente, per fortuna per i bambini ci sono gli altri bambini, che i bambini non hanno da sperare, che anche un tesoro maledetto, ai bambini dobbiamo mostrare che anche un tesoro maledetto o un tesoretto, se usato da adulti seriamente interessati al loro bene, può liberarli dall'incubo di vivere in un mondo d'amianto, di case e scuole pericolanti. Insomma, questi tesori confiscati mostriamo ai bambini che diciamo possiamo mostrare che può essere utile a questi bambini che vivono in un mondo così tanto schifoso dal punto di vista ambientale quanto lo vedono adesso in televisione e tutto attorno a loro. Io chiedo scusa se ho dato del tempo che qualcuno avrebbe potuto usare per essere più utile alla nostra società e per onorare la memoria di Pio La Torre.
Nel 2000 al Palazzo di Giustizia di Palermo si è tenuta una convenzione internazionale dell'ONU dove si è appunto stilata questa convenzione contro il traffico illecito di persone. Ho notato che comunque c'è una grande difficoltà a far sì che queste leggi vengano ratificate dall'Italia. Sono molto contenta del fatto che invece con questa legge di Bruxelles del 2003, diciamo così, la criminalità organizzata, le mafie in genere, stiano prendendo una piega un po' più europea. Quindi l'Italia, così come non ha poi messo in atto determinate, io non ho avuto il modo di leggerla tutta la convenzione del 2000, ma so che per esempio il secondo grande trafficante di armi nel 2006 è stato proprio liberato dall'Italia per un problema di interest gap, quindi di un buco legislativo nella legge italiana. Quindi le direttive che verranno emanate dalla comunità europea potranno ricalcare quella convenzione a livello internazionale che comunque era già abbastanza forte e avrebbe combattuto le mafie internazionali? Grazie.
Ma tutti, tra l'altro, che credetemi, non è soltanto il mosso della Sicilia, perché io che ho l'abitudine di viaggiare spesso per alcune malattie all'estero, e mi rendo conto che sono spesso problemi che attraversano l'intera Europa e che si vedono molto anche in rapporto ai nuovi stati in via di accessione all'Unione Europea. Però sicuramente alla globalizzazione economica va accompagnata la globalizzazione delle tutele. Forse ecco, un grosso compito che tutto da costruire per il futuro può essere quello di verificare l'applicabilità di uno standard minimo di tutela valevole per le grosse aree territoriali. Ad esempio ecco, c'è veramente un problema di costruzione di tutele uniformi dei lavoratori nell'Unione Europea. Su questo credo che veramente ci sia un grande compito che vi aspetta di probabilmente anche qua cercare di portare i valori che avete dentro su un piano tecnico, perché credetemi in questo momento c'è un grande bisogno di tecnici con delle motivazioni alte, probabilmente con una lezione che ci viene da tante delle persone che sono state menzionate, è proprio quella di far passare attraverso la propria professione delle motivazioni che riescono a rispondere alle attese profonde della società. Guardate che molto di quello che si può costruire nel futuro dipende da voi, perché c'è sempre meno gente capace di portare competenze a livello istituzionale, in particolare nel mondo politico. Forse ecco, questa lacuna può essere anche qualcosa su cui voi potete incidere. Tecnicamente, guardate che si definisce meritocratica, una società in cui c'è il primato della competenza sulla comunicazione. Forse ecco, abbiamo tutti bisogno di qualche cosa di simile nel nostro paese.
La domanda, diciamo, pone un problema. Il progresso sconfigge un nuovo modello di sviluppo che assicura la crescita e il sviluppo dello sviluppo. Detto così sembra una cosa, però detto così c'è in luce tutta la questione della marca di questo paese. Una distorsione dell'uso delle risorse, condizionata anche dall'attività capitali mafiosi, dalla corruzione, dall'autoriciclaggio e così via, porta a un sottosviluppo del mercato. Perché la mafia ha avuto anche questo merito di comportarsi come una potenza coloniale. Prende le risorse di qui, drena le risorse del Mezzogiorno d'Italia, ha drenato le risorse del Mezzogiorno d'Italia e le distribuisce nelle aree più ricche del paese e del pianeta, come avete visto, con la globalizzazione, con la scelta di tutto il mondo. Allora, come si fa? Bisogna che voi vi organizzate come generazione per cambiare le forze che devono cambiare il paese, la politica del paese. E quindi dovete partecipare, come giustamente invitava a fare il professore, il vostro professore. Se non partecipate, ritenete che la politica sia sporca, saranno sempre quelli più sporchi a poter fare. Partecipare anche nelle forme autonome che voi decidete. Ma guardate bene, se non si rigenerano gli strumenti della rappresentanza di questo paese, è difficile avere un nuovo modello di sviluppo che assicuri una crescita, che sia anche compatibile, che non distrugga risorse, che mantenga le rispetti le risorse del paese, del naturale del paese, così via. Questo è il punto. E quindi è un compito generazionale che spetta a voi, perché il messaggio che possiamo consegnare a quelli, diciamo, che hanno già fatto l'esperienza generazionale precedente. Allora, è questa. È chiaro che questo paese è cresciuto, è diverso da quello che era dopo la seconda guerra mondiale, non ci sono gli stessi fenomeni di miseria che c'erano nell'Ottocento, è nel XXI secolo, però si ripresenta un problema di impoverimento. Voi siete una generazione, come vi si dice, che diversamente dalla nostra, che aveva la prospettiva di crescita, a voi si sta negando questa possibilità di crescita e viene surrogata con la promessa, la falsa promessa col populismo che è nascosta anche in queste forme, appunto, più degradate della precariata, della raccomandazione. Questo è il modello di sviluppo che vi si propone, quello mediatico, di questa democrazia, come fondata sul potere mediatico, è quello o della velina o dell'escort, insomma, comunque di un ruolo che degrada la natura umana, sia uomo che rovesciare questo è il compito utopico che voi dovete porre. Quando la gente come Pio La Torre e gli altri all'indomani della guerra si trovavano qui, avevano i bambini senza scarpe, la gente non poteva mangiare, così via. Se non avessero avuto questa grande forza di armi che si poteva cambiare, non avrebbero accettato quello che i loro genitori, il nonno e così via non erano riusciti a smantellare. C'è un potere feudale di dominio, ancora di tipo feudale di dominio, che aveva caratterizzato il XIX secolo, che caratterizzava per la prima metà del XX secolo. Quindi, dovete darvi un'utopia, cioè un grande ideale, che non è quello che immediatamente vi viene proposto ogni mattina, dalla mattina alla sera. E la scuola è il luogo dove questo può avvenire, cioè dove vi formate. Lo studio a cui vi invitava il professore non era l'invito del, diciamo, rituale del professore, è il modo, cioè la conoscenza dei fenomeni, di questo fenomeno, una conoscenza più ampia rispetto a quella che potete trovare dai libri di testo. Finisco. Quella tabella, che quella là che ha fatto, che ha letto Umberto, è stata messa da, leggete il sindaco di Enza Pucci, e apparteneva allo stesso partito del precedente sindaco, che quando fu annunciato che veniva qui il generale della Chiesa, sollecitato da Pio La Torre per diventare prefetto di Palermo, che conosceva la Sicilia e che aveva combattuto qui, perché era stato a Corleone giovane dove si era incontrato con Pio La Torre dopo l'uccisione del processo Rizzotto, e conosceva la mafia da Corleone, aveva fatto il comandante dei carabinieri della regione a Palermo, in Sicilia, non so se anche in Sicilia, a Palermo non è sicuro, anche in Sicilia, quindi conosceva.
Sicilia,
esatto. Bene, viene investito dal governo presieduto a Spadolini dei poteri del potere. Cioè, viene investito alla Caglia di Prefetto con la promessa di aver affidato poteri speciali di lotta contro la mafia, che non erano di morte, era cioè lo Stato Democratico, che aveva poteri di coordinamento che appunto si rendeva necessari. Quel sindaco osò dire, rispetto alla annunciata nomina che era dalla Chiesa, questo era fine luglio, era piena l'uccisione di Piotr, quindi marzo e così, cominciò a dire: bene, non preoccupate, tanto qui i piemontesi, il generale della Chiesa era piemontese, sono sempre venuti e siamo riusciti a trattare con loro, ma era con un tono, diciamo, paramafioso, per dire: venga qui e poi sappiamo come trattarlo. Bene, in questo ufficio del sindaco, dall'altra stanza, io che ho organizzato, ho avuto purtroppo questo compito di organizzare allora dirigente del mio partito i funerali di Piotr, sono dovuto venire a dire al sindaco Martellucci, precedente sindaco di questo, che lui a Piazza Pontiano non poteva parlare, perché di fronte a quella folla enorme, dato il carattere della sua sindacatura e dell'atteggiamento che aveva avuto nei confronti della mafia, dei diritti di mafia, lui, se avesse parlato a Piazza Pontiano, non sarebbe stato garantita la sua incolumità, perché non potevamo frenarlo. E infatti si fece parlare un suo compagno, che era allora presidente della regione, sospettato anch'esso di essere uomo di questo apparato politico mafioso, succeduto dopo l'uccisione di Bersanti Mattarella, cioè del presidente della regione del suo stesso partito, ucciso dalla mafia, e quel presidente della regione non poté finire il suo discorso perché 100.000 di Piazza Politea, senza che nessuno glielo dicesse, non lo impedirono. Cosa serve a dire questo scorcio di cronaca se non di storia? Che quella gente, quei 100.000, non era lo stesso partito di Piotr, era poco, cioè nel senso era gente che in quel momento ebbe e cominciò a maturare sempre più un modo di rivolta. Se oggi siamo a questo punto, che possiamo discutere in qualsiasi aula di scuola media superiore dell'università, quindi quando io frequentavo l'università non c'era l'assemblea di studenti per discutere questi temi. Il mio professore di diritto privato era il professore Orlando. Veramente, diciamo la parola che ti conosce, niente fatta la cosa. Bene. Oggi voi avete questa possibilità che dovete saper utilizzare senza delegare ad altri la gestione del vostro futuro. Partecipare significa questo, riempire la democrazia e chiedere e controllare che funzioni realmente. Grazie.
Io ringrazio per la domanda, che è una domanda storica che penso sintetizzi il timore di molti voi, perché il precariato non ha effetti solo economici, ha effetti sulle vostre anime, vi rende precari nell'anima prima che da un punto di vista economico. Incapaci di sperare nel futuro. Come diceva Tolomonaco, se oggi siamo qui, probabilmente anche nel 50-60, questo non è possibile, vuol dire che qualcosa cambia. Cioè, cosa faccio nel momento in cui mi trovo circondata dalla corruzione? Io dico, lei probabilmente fa esperienza, non so di che tipo, di vedere le espressioni di corruzione, e probabilmente quando si affaccerà in qualche modo al mondo del lavoro avrà qualche potestà, avrà anche dei tentativi di corruzione. C'è una lettera di Gibbing che si chiama Il Segno, il vostro figlio, nella quale Gibbing dice: il suo figlio sarei uomo se saprei passare un ben nonostante qualunque attacco che ti verrà mosso, perché gli attacchi di tentativi di corruzione di vario tipo ti fanno entrare in questo giro, sicuramente esisteranno sempre, però il nostro essere veramente uomini è questo, saperci verificare. Anche io nel mio piccolo posso raccontare qualche piccolo aneddoto di quando, adesso racconto uno magari un po' divertente, così vediamo un po'. Quando una volta la nostra collega, ormai che non si sia laureata, anzi bravo che non si sia laureata, durante l'esame, dove fosse il periodo natalizio, l'esame faccio una domanda, siamo iniziati abbastanza, diciamo, decentemente bene. Seconda domanda, anche se sono stata meno fortunata, l'esame inizia ad andare un po' meno male. E allora, soprattutto se si rende conto che questo esame potrebbe essere a rischio, o comunque che non può mantenere quel tipo di voto al quale arriva, fino alla domanda, insomma, alti bassi, l'esame si conclude in modo sufficiente, non eccellente, probabilmente, adesso non voglio entrare in merito. Però è successo un fatto che ogni tanto io mi chiedo, ma chissà se è soltanto che io ho visto male, oppure. Eravamo questa prova dicendo, la vostra collega era arrivata con un piumino, chiuso immediatamente, forse sentiva freddo, anche se gli dico, quando io tra gli esami, andare l'esame, questo rapido non è molto elegante portarlo. A un certo punto la zipper di questo piumino si apre di colpo e la vostra collega, che forse non so se sentiva caldo, io tra l'altro tante volte mi ricordo di portare, abbiamo un sistema fisico diverso, probabilmente si sarà emozionata. E probabilmente per la mia dimenticanza, sarebbe una mattina, non affredda andare all'esame, non aveva bottonato la camicetta. Io a quel punto ho visto gli occhi dei vostri colleghi che mi guardavano, ho detto bene, e tu non dico nulla, qualche volta ci troviamo stati a dire, prego si ricomponga, capisco che c'è caldo, capisco che c'è freddo. Stavolta ho detto no, vabbè, lasciamo tutto com'è, perché trovo questi mille occhi addosso, ma alla fine, stai da Milano, secondo me il suo esame vale tanto, di colpo si chiude questo giubbotto. Ma come? Cioè, provate, io quello che ascolto posso valutare, per quello che ascoltavo questa è la valutazione. Ma mi racconto un altro aneddoto. Facendo esami da 10 anni, ho fatto esami da 10 anni all'università, arrivo alla raccomandazione. Nella vita bisogna anche sapere vivere, perché probabilmente, soprattutto quando magari sono persone più o meno amiche, dimmi, no, guarda, no, non se ne parla, non si raggiunge l'obiettivo. Non so, c'è tuo cugino, tuo nipote, tuo figlio, ha problemi, eccetera. Manda una ricevimento 3 mesi prima, viene ogni settimana, mi ripeto un capitolo a settimana, alla fine da solo si sarà raccomandato. E ricordo un'occasione nella quale una persona che è al centro di alcuni interessi, diciamo, economici, così, è giusto mantenere l'anonimato. Con questa solita domanda io la sua risposta. Per ringraziarmi, mi dice, non so che faccio, ecco, mi avviciniamo, cioè adesso dobbiamo inserire un solo in qualche cosa che si sbaglia in bel di piccio. Io solo, cioè vedete, comunque detto che devo rispondere. Ecco, lì la provvidenza ha voluto che avessi nella giacca e nella tasca un cartoncino di invito di un evento del quale ero un co-organizzatore, il cui titolo era una conferenza del padre Socrate, il cui titolo era il privato dei valori in politica. Quando l'ho salutato, tirato fuori il cartoncino e ho detto, ci vediamo a questo incontro, e questa è stata la mia risposta. Ora al diavolo è personale. Ci sono i numeri della corruzione, ci sono i numeri del malaffare, ma se ce ne rendiamo conto, se ce ne accorgiamo, è perché vuol dire che fortunatamente sono delle macchie nere sul lenzuolo bianco, cioè che ci sono come voi, delle facce pulite, cioè ci sono state, ci sono ancora persone competenti che raggiungono i loro obiettivi unicamente per me, anche perché è vero, alcuni posti vengono direi quasi militarmente occupati da questi delinquenti, ma il sistema nel complesso cerca persone realmente competenti e talvolta forse sono queste stesse persone che sono consapevoli di come hanno gestito il malaffare, che nel momento in cui hanno bisogno di un professionista, vuoi nel campo giuridico, nel campo sanitario, si informano per sapere chi è la persona veramente valida. Qualche volta ho sentito dire alle persone, ma perché si sta rivolgendo a quel professionista? Mi sono sentito dire, perché gli altri non sono quattro scartoffie, nonostante titoli più o meno roboanti, mentre so che quella persona veramente vale. Abbiate fiducia. Non vi mancheranno le difficoltà, ma saranno quelle che vi renderanno ancora più forti dinanzi alle tentazioni di corruzione e in grado di poter fare la vostra lotta contro ogni forma di criminalità, comunque venga chiamata.
Io penso che il precariato si combatte anche con il romanticismo. ecco la poeticità della nostra esistenza quotidiana. Se c'è una vittoria di questo nostro sistema economico globalizzato, è che tutto è ricondotto a numeri, a valori che si monetizzano, che si quantificano, vali quello che hai, non quello che sei, carissimo. Probabilmente abbiamo perso tutti questa dimensione poetica, romantica della nostra esistenza. Cosa voglio dire per poetica e per romantica? Quando i nostri padri partigiani hanno fatto la guerra di liberazione, e tutti la ricordiamo certamente, avevano tradotto il concetto di resistenza, a mio umilissimo parere, non nel arrocchiamoci nel pizzo più alto della montagna, mettiamo il grano dentro le mura, aspettiamo che venga l'inverno, aspettiamo che finisca il temporale e poi se c'è il grano riusciamo a campare, altrimenti amen. No, la resistenza era una esistenza che veniva tradotta, per dirla bene. Il nostro piccolissimo esempio, e lo dico guardando all'amico Pino Muro della Lega di Cooperative, abbiamo smesso di pensare al posto fisso, abbiamo ribaltato con l'idea della costruzione di cooperative il sistema attuale di economia. Abbiamo detto, nessuno mai ci darà un posto fisso, noi che siamo agronomi, potatori, innestatori, io non sono un potatore, non sono un agronomo, non innestatore, sono appena un sociologo. Abbiamo detto, ma qui il posto non ha più nessuno. Probabilmente ci sono troppi cancri, troppe brutture. Beh, facciamolo noi, creiamolo noi, concretamente. Facciamo in tale che gli altri ci chiedano a noi la possibilità di lavorare. Lo Siemens poche settimane fa ha parlato di tsunami demografico. Ci sono cifre incredibili di ragazzi che pirano via del mare, oltre ovviamente allo stretto, e restano lì. Abbiamo ragionato in questi 10 anni, la nostra prima cooperativa anche per fondo pubblico, e adesso un'altra nascerà in Agrigento, e anche qui l'amico della Cina ci sta accompagnando in terra d'Agrigento, e va in questa direzione. Abbiamo detto, signori, facciamo di noi le esperienze di produzione. Adesso sono i professionisti a più titolo che chiedono a noi di lavorare nelle nostre strutture. È una rivoluzione copernicana. È una rivoluzione copernicana, nessuno ti dà lavoro, quindi te lo diventi tu. Non è una cosa più semplice, è gestire la terra, ma dire che ce ne sono fiumi. Avete visto le social network? Zuckerberg, il padre di Facebook, e tanti altri giovani si sono inventati un lavoro. Il precariato è anche intendere le proprie capacità come costrette e come imbrigliate in ciò che gli altri ti possono offrire. Crea la tua offerta, crea la tua, e gli altri ti chiederanno. Questo, secondo me, è uno strumento per sconfiggere il precariato. L'aspetto romantico del dire io ce la farò, costi quel che costi. A me non interessa, ed è un altro piccolissimo aspetto e con questo chiudo, a me non interessa guadagnare 9.000 euro al mese. Non mi interessa. A me interessa saper spendere quei 4 soldi che ho. Il consumo critico, che è il consumo saggio, che è il consumo intelligente, è una frontiera assolutamente importante. Che senso ha guadagnare 10.000 euro al mese quando 9.999 le spendo in teatro? Che senso ha? Probabilmente ne guadagno un po' di meno, ma lo spendo bene. E di questo ne siamo fermamente convinti, tant'è che spingiamo su tutta una serie di campagne. Io sono convinto che il precariato si sconfigge con un nuovo approccio alla vita, che è un approccio battaglia, che è un approccio fermamente deciso. Ho vissuto 10 anni a Roma, ho fatto 4 anni di sociologia e per 6 anni, dico io, ho fatto la prostituta del sapere, perché facevo il professorino a CEPU e ad altri di questi posti dove si vendono lauree, si aiutano a comprare lauree e roba del genere, per pochi spiccioli. Ho deciso di non tornare qua, perché come sicuramente conoscete bene questa canzone, non è Sipirendres, poteva con gli altri scegliere e partire, e invece ho deciso di restare. Io devo venire qua, io devo combattere qua. Qui sono tornato, e poi tutto è andato per come sapete bene.
Invito al dottor Leone, lei parlava prima di cambiare la politica, innovare. Come si può innovare la politica visto che partiti politici immattono nella lista i loro rappresentanti, cioè non fanno decidere a ognuno di noi il soggetto di candidarsi.
Presentata la risposta, cambiando i partiti, appunto introducendo i meccanismi di rappresentanza democratica che non prevedevano sia nel progetto dei padri costituenti che hanno realizzato la Costituzione democratica fondata sul lavoro, e quindi ci pensiamo tutti liberi di esprimerci, di associarsi, e questi diritti non sono state scritte sulla Costituzione e per decenni non sono state riconosciute allo Stato italiano, che si riferiva, come il magistrato ha potuto documentare meglio, alla legge di pubblica sicurezza del 31 che proibiva, che consentiva al maresciallo dei carabinieri, al prefetto, al questore, di impedire qualsiasi comizio, qualsiasi assemblea, se riteneva che quella potesse nuocere al nome. Allora, ritornare a partire. Possono essere quelli, ovviamente, quell'epoca, come ovvio, ma ritornare a partiti che hanno la stessa ispirazione originaria, cioè di uno strumento di partecipazione delle masse alla gestione dello Stato, perché furono questi partiti, anche contrapposti tra di loro, i grandi partiti di massa, al Partito Comunista, al Partito Socialista, al Partito della Democrazia Cristiana. Insomma, dietro alla democrazia liberale qualcosa in più, che era l'aspirazione alla giustizia sociale. Poi le cose non furono così semplici, ma questo tende uniti per tanti anni, per difendere quello che è stata la democrazia costituzionale. Questa degenerazione populistica degli ultimi 15 anni, 17 anni, porta a uno svuotamento della democrazia, sia quella parlamentare, per cui il Parlamento non conta, perché conta gli altri centri decisionali all'esterno del Parlamento, anche quelle le chicche, perché la chicca cos'è? Un gruppo di potere all'interno dell'istituzione che decide cosa le parlo. Se ne fare con i soldi pubblici, e questo non è la democrazia. Secondo, è una democrazia che fa i conti con il fatto che la globalizzazione porta fuori dal paese in altri centri decisionali che non sono eletti da nessuno e che non sono sottoposti né all'Unione Europea né all'ONU, niente, perché la finanza è un potere globale che sfugge e sfugge a un controllo democratico. Allora, riproporre la democrazia oggi al XXI secolo significa controllare questi processi. Come facciamo noi? Dovete partecipare e cominciare a cambiare i partiti con la vostra presenza. Se i giovani che entrano in politica imitano quelli più grandi che si dividono secondo la logica di dire tu con chi sei, con chi stai, e non che cosa vuoi, qual è il tuo progetto su cui ti misuri, e quindi cresce attraverso anche un'idealità in generale, e la politica sarà gestita da questi. Ci guardiamo la coda? No, quando cito l'esempio di quei ragazzi che hanno partecipato al processo di costruzione della democrazia nel dopoguerra, loro avevano una condizione molto, molto più difficile da nostra. Non avevano riconosciuto il diritto di associazione, il diritto di libertà, il diritto di espressione. Se lo sono conquistati, cioè mettendosi insieme, e in quell'insieme ci stavano i contadini, che allora erano la grande massa con la grande aspirazione a cambiare. Dice, oggi chi sono la grande massa che vuole cambiare? E siete voi, precari. E se non cambia la situazione, rimarrete precari. Per cui il sogno della pensione a 67 anni diventerà un sogno irrealizzato, perché non avete mai la possibilità di fare gli anni necessari per raggiungere la pensione anche a 70 anni. Dice, ma è così la prospettiva? Purtroppo sì. Per cui questa drammaticità della prospettiva si rovescia solo una passiva partecipazione. Ribadisco. Non è un invito attivistico, è proprio, dovete riflettere su questo. E la scuola, come dicevo, la scuola è il luogo dove questo si può formare, perché oggi è un dei pochi luoghi dove la socialità e la partecipazione può determinare una nuova rappresentanza del paese, sulla base della meritocrazia. Cioè, va avanti, non chi sa di più, ma chi sa meglio e chi sa di più. Questo è. Grazie.